Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
È strano, ma dopo tanto tempo questa realtà di cui siamo stati spettatori ha il potere ancora di parlare al nostro cuore, almeno al mio. E non posso trattenere le lacrime e non posso ignorare questo amore grandissimo che Dio ha espresso. E anche se ora siamo diventati quasi insensibili alla sofferenza, io credo che è importante. Tutto quello che abbiamo visto, che ci è stato rappresentato, ci porta a riguardare un attimo, andare con lo sguardo al passato e vedere quest'uomo sulla croce che soffre, che viene ferito, che viene frustrato, che a un certo punto dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, che a un certo punto esprime un urlo di abbandono: Eli, Eli, lama sabachthani, Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? E sembra qualcosa che ormai viviamo come una cosa che è avvenuta, una cosa storica, una cosa sicuramente di cui ci sono prove, ma abbiamo difficoltà a comprendere perché quel sacrificio ha valore. Seppure viviamo in una nazione che si definisce cristiana, io credo che c'è questo sforzo estremo ancora di essere buoni, di essere capaci di meritare il perdono, l'amore di Dio. Ma come anche qualche rappresentazione ci ha fatto vedere, se fosse possibile essere capaci di meritare Dio, se fosse possibile capaci di essere degni di Lui attraverso i nostri sforzi, la nostra umana bontà, questo suonerebbe come un oltraggio a questo sacrificio. E tanti di noi che si presentavano sulla propria giustizia, si presentavano con le proprie buone opere, si presentavano migliori di altri, era come se sputassero in faccia a Gesù dicendogli: ma in fondo perché sei venuto? Io sono una brava persona, io non ho fatto mai niente di male, gli altri sono i cattivi. Abbiamo oltraggiato lo Spirito di Cristo, abbiamo ritenuto il suo sangue quasi inutile, ma questo solamente fino al momento in cui ci siamo dovuti rendere conto veramente di cosa c'è dentro l'essere umano. Sapete, io sono un pastore, ma sono anche uno psichiatra, e spesso ho contatti con persone che nel tentativo di liberarsi dal male entrano in problematiche psichiche più gravi, proprio perché stanno cercando di eliminare il male da soli, da se stessi. Stanno cercando di controllare quello che non si può controllare. Stanno cercando di salvarsi da soli, e come conseguenza poi hanno quella di cadere in delle difese che sono peggiori del male che stanno cercando di esorcizzare. E quindi quello che questa sera, che questo pomeriggio abbiamo rappresentato, ci parla di due verità che hanno bisogno entrambe di essere comprese, due verità importantissime che tante volte ci vengono nascoste da chi vuole il nostro male. Può sembrarvi strano, può sembrare anacronistico parlare del diavolo nel 2010, ma in realtà lo spirito del male è quello che vela, che ci impedisce di comprendere quello che abbiamo cercato di guardare insieme questo pomeriggio, il significato di questo sacrificio grande. Ci impedisce, ci cerca di impedire di vedere queste due verità, una cattiva, una brutta da scoprire, ma una meravigliosa da trovare. E la prima verità che il demonio cerca di occultare ad ognuno di noi è la verità dell'essere umano, è la verità che dentro ognuno di noi non abita alcun bene. Questa è una verità che cerchiamo di ignorare. Ma la cosa strana è che poi le cose più tremende sono fatte proprio da persone che erano state buonissime e magari si sono sdoppiate nella personalità e hanno compiuto i delitti più grandi. Perché? Perché nel profondo di ogni essere umano, nel profondo di ogni persona c'è una verità spiacevole che si chiama fallimento, peccato. È un tumore incredibile che, anche se non si manifesterà nella vita e magari durante tutta la vita riuscirai a mantenere una parvenza di bontà, di perbenismo, di buonismo, ci sarà un momento in cui questa verità bruttissima dell'essere umano sarà rivelata e allora sarà troppo tardi. Ma accanto a questa verità spiacevole che tante volte cerchiamo di negare perché nessuno vorrebbe scoprire il male che ha dentro, ma dietro questa scoperta c'è un'altra scoperta che è la verità di Dio, e cioè che nel momento in cui finalmente ci rendiamo conto di essere dei peccatori, di essere perduti, di essere incapaci di meritare l'amore di Dio, di essere degni dell'inferno, proprio in quel momento dove secondo noi è capolinea, proprio in quel momento dove si potrebbero persino sviluppare dei meccanismi di colpa, di autocondanna e di autopunizione della serie me la faccio pagare perché sono così cattivo, proprio nel momento in cui scopriamo la fragilità umana, è il momento in cui lo Spirito Santo ci vuole fare ritornare alla croce e fare vedere che attraverso l'opera di Cristo Dio non ci ha provveduto un sistema religioso, ma ci ha provveduto una vita nuova. La vita di Dio dentro di te, un cuore nuovo. Il regno di Dio dentro di te. E allora questa è la bellissima verità. Per quelli che però passano attraverso prima la verità del fallimento, la verità del peccato. E tante volte forse bisogna fare degli sbagli grossi per capire di essere sbagliati. E tante volte le persone incontrano veramente Dio nel momento in cui sono nella crisi più profonda. Ma questa sera non hai bisogno per forza di vivere qualcosa di tremendamente cattivo, distruttivo, per renderti conto che dentro di noi non abita alcun bene, che il cuore dell'uomo, dice la parola di Dio, è insanabilmente maligno. Questa è la prima diagnosi, è una diagnosi che fa paura, è una diagnosi incredibile. È una diagnosi che tante volte quando facciamo qualcosa di cattivo diciamo: non me l'aspettavo da me. Ma se Dio ti potesse parlare, ti direbbe: perché cosa ti aspettavi da una natura umana decaduta, da un cuore da cui, diceva Gesù, vengono fuori i furti, gli omicidi, gli adulteri. Qualcuno dice: ma dal cuore di quelli cattivi? Non solo. Solo che quelli cattivi li esprimono queste potenzialità distruttive, quelli buoni, tra virgolette, se le tengono dentro e lottano tutta la vita per non esprimerle. Ma Dio ti sta dicendo: anche dentro il tuo cuore di persona che si sente a posto e buona c'è un inferno, e io ho pagato per questo inferno. Io sono venuto sulla terra. È come se Gesù potesse dirti in questo momento: proprio perché ho visto il tuo inferno, ho visto la tua lontananza, ho visto la tua angoscia, ho visto quel bambino smarrito che c'è in te. Sapete, tante volte ci presentiamo grandi, grossi, diventiamo forti, ci sembra di avere un grande equilibrio, ma nell'intimo è rimasto un bambino, una bambina smarrita che ha bisogno dell'amore del Padre. E questo amore questa sera è a disposizione per chi lo vuole sperimentare. Non un sistema religioso, non serve a niente cambiare da un sistema religioso a un altro, non serve a niente una dottrina più di un'altra, se questa dottrina non ti aiuta a fare esperienza di Dio. Quello che ti può aiutare, così come è stato rappresentato questo pomeriggio, è riconoscerti, riconoscere il legame, riconoscere il dominio del male, riconoscere come una volta l'apostolo Paolo ebbe a dire: io sono in una situazione incredibile, il male che non vorrei fare lo faccio e il bene che vorrei fare non ci riesco, chi mi libera da questa situazione? E la buona notizia questa sera per quelli che tendono verso il bene, per quelli che amano la giustizia anche se non riescono a metterla in pratica, per quelli che vorrebbero vivere la pace, per quelli che vorrebbero vivere l'armonia, per quelli che vorrebbero vivere la santità ma non ci riescono perché non ci possiamo riuscire con i nostri sforzi e con la nostra volontà semplicemente, per tutti quelli che non vogliono rimanere prigionieri del male nell'eternità. La buona notizia, Vangelo significa buona notizia, è questa: che Gesù ha preso, lui è diventato maledetto al nostro posto, ha preso l'inferno, ha preso la punizione, è diventato il fallito più grande, perché nel momento in cui ce ne rendiamo conto possiamo capire che questo serve a ridarci una divinità, una dignità, una nuova identità. E vorrei che ci alzassimo un attimo tutti in piedi un momento. E pensassimo a quello che Gesù ha fatto. Ci è stato rappresentato in varie maniere questo pomeriggio. Io credo che al di là dell'immagine, al di là degli stimoli sonori, al di là delle scene, al di là delle emozioni generate, io credo che Dio, che lo Spirito Santo sta cercando di convincerci del nostro bisogno di Dio. Noi non vogliamo convincere nessuno. Io non ho potuto convincere neanche me stesso, figuriamoci se posso convincere un altro. Ma lo Spirito Santo ha questo ruolo fondamentale dal giorno di Pentecoste in poi, da quando Gesù disse: bene che io me ne vada, perché lo Spirito Santo verrà. È Lui che ti ha toccato, è Lui che sta stimolando qualcosa nella tua vita, è Lui che sta cercando di riportarti a questa verità umana, che è una verità brutta, come a dire: sono fallito, sono indegno, sono impuro. Ma nello stesso tempo ti sta portando alla verità di Dio, che ti dice: io ti amo così come sei, e per questo ho pagato per te, e per questo hai bisogno di ravvederti, hai bisogno di rivedere il tuo modo di cercare di essere buono, hai bisogno di capire che le tue opere non servono niente, hai bisogno di ricevermi nella tua vita, di ricevere questo dono meraviglioso del mio amore, questo dono di una nuova vita dentro di te. Questo è il progetto di Dio, non un sistema di dottrine, di teorie religiose. Lui nella tua stalla, Lui dentro di te. E tu potresti dire: ma sono troppo negativo, troppo cattivo. Qualcuno potrebbe dire: no, non sono degno, prima cercherò di pulire la stalla e poi potrò invitare Gesù. No, non è così. L'amore di Dio ti dice che tu non puoi fare niente, ma Lui ha fatto ogni cosa. Lui vuole venire nella tua stalla, Lui vuole venire nel tuo inferno e fare la differenza, ma non può farlo contro la tua volontà. Hai bisogno di riconoscere il tuo peccato, il tuo fallimento, e di riconoscere il suo dono meraviglioso, la sua grazia. E in questo momento io voglio pregare con quelli che sono arrivati a queste verità, alla verità della propria indegnità, della propria incapacità, del proprio peccato, per dirlo proprio con la parola della Bibbia, ma che capiscono che proprio per questo Gesù ha pagato per loro. E io ti chiedo in questo momento, io ti chiedo, per te, che un attimo puoi andare dentro il tuo cuore e dire: Dio, forse hai ragione, non sono così buono come sembro, non sono così bravo come faccio capire agli altri, ma sono messo male. Se in questo momento puoi presentare a Dio il tuo peccato, il tuo fallimento, e puoi mettere fiducia nel fatto che Lui è morto sulla croce per te, proprio per darti una nuova vita, in questo momento ti chiedo di chiudere gli occhi. Chiudiamoli tutti gli occhi. E ti chiedo di alzare la tua mano davanti a Dio, come una resa, come a dire: Signore, riconosco che non posso salvarmi da solo, riconosco che i miei sforzi religiosi non servono a niente, riconosco che il confessarmi 100.000 volte non mi potrà cambiare, riconosco che il dire mea culpa non serve a niente. Signore, lo riconosco il mio fallimento, riconosco, mi rendo conto di essere un peccatore, mi rendo conto di non poter meritare niente. Dillo in questo momento a Dio, lo diremo ora tutti assieme, ma tu già dillo con le tue parole, mostra questa attitudine. Non fare come il fariseo che quando andò a pregare pregò, disse: grazie Signore che io sono migliore degli altri, che io non sono come quella prostituta. Mamma mia, che atteggiamento brutto, come di chi non avrebbe avuto bisogno di Gesù, non avrebbe avuto bisogno di salvezza, ma sì come il pubblicano che dice: Signore, il peccatore sono, abbi pietà di me. Guarda il tuo fallimento, dillo a Dio nel mentre che tieni la mano alzata, ma nello stesso tempo, nel momento in cui vedi Gesù morire sulla croce per te, sappi che lì c'è la riconciliazione. Alleluia. C'è la riconciliazione perché la tua fede in Lui produce un cambiamento profondo, dentro di te, un cambiamento profondo. E io vorrei in questo momento ora pregare per tutti quelli che hanno la coscienza del loro fallimento, del loro peccato, e con tutti quelli che però non si fermano a questo, ma poi dicono: Signore, io voglio mettere fede nel fatto che tu hai pagato il mio debito, e per questo posso ricevere, come il ladrone, uno dei ladroni accanto alla croce, posso ricevere il paradiso nel mio cuore. Io chiedo a quelli che riconoscono il proprio inferno, anche se non hanno fatto chissà che all'esterno, quelli che riconoscono di non poter salvarsi da soli, io vi chiedo di fare un passo avanti. Voglio pregare per voi in particolare, perché possiate ricevere Gesù nel vostro cuore, ricevere Gesù nella vostra vita, perché possiate veramente ricevere colui che è morto proprio perché c'è una diagnosi mortale nella tua vita. E forse non te ne stai accorgendo, stai fischiettando, camminando così, allegro, senza capire questa malattia mortale che è costata la morte di Gesù. Voglio pregare per te. Sento che ci sono alcuni che vogliono fare questa confessione di fede,
che vogliono dire a Gesù. Non solo il loro malessere, il loro fallimento, ma vogliono dire: io ho fede in te, io decido di mettere fede in te. Non avere vergogna, non avere paura, non dire cosa penseranno gli altri. Questa è un'occasione, è un momento in cui Dio ti chiama, chiama tutti. Chiama tutti, ma chiama qualcuno in particolare questa sera. Io sento una chiamata forte per qualcuno in particolare. E voglio pregare, anche se rimanete là. Sento che ci sono molti che hanno questa difficoltà, questa paura di esprimersi. E non voglio assolutamente pressarvi, ma voglio ricordarvi che un giorno Gesù disse ad alcuni che quelli che si sarebbero vergognati di Lui in questo sistema, in questo mondo perverso e incredulo, anche lui si sarebbe vergognato. Ma perché? Perché vergognarsi di lui significa dubitare dell'amore del Padre, dubitare dell'amore di Dio. E io voglio pregare in questo momento perché nessuno di voi possa essere tra quelli che si vergogneranno, tra quelli che si vergognano di confessare Gesù come proprio Salvatore. Chiudiamo gli occhi e preghiamo un attimo. E in particolare voglio in questo momento pregare per quelli che vogliono, anche nel posto dove si trovano, confessare a Dio il proprio fallimento e confessare di riceverlo come personale Salvatore. Potete ripetere queste parole dietro a me. Padre, voglio venire a te. Mi rendo conto di essere un peccatore. Mi rendo conto di non poter meritare la salvezza. Ma grazie che tu hai mandato Gesù. Grazie che lui è morto sulla croce per me. Grazie che lui ha pagato il mio debito. Gesù, in questo momento, io ti riconosco come mio Salvatore, come mio Signore. Ricevo il tuo perdono. Ricevo la tua grazia. Ricevo una nuova vita. Ricevo la salvezza. E ti ringrazio. E voglio scoprire questo dono giorno dopo giorno. Grazie perché attraverso la tua morte sono nello spirito una persona nuova. Amen, amen, amen. Dio vi benedica.